Comunque, se mio figlio mi telefona e mi dice una roba del genere, tranquilla, sto con lei che sto shakerando. Non lo so, poi mi dice che c'è anche il casco integralo, ma sono io che ho le orecchie che non funzionano o qua ci sono i finali delle parole?
Non no, dice così il testo.
È così,
no.
Ragazzi, bisogna fare la parafrasi.
Lo chiediamo a Davide Giacalone, magari.
Cioè, comunque penso che spacca, questo ce lo portiamo, va dritto fino a settembre e nel caso... Io sento già anche quel profumo là del paese.
Siamo a maggio, già lo
so, ma io già sento, io sento già il profumo. C'è tempo, ma vedrai questo shakerando di Rove ce lo porteremo davvero per tutta l'estate.
RTL 102.5, sono le 7:10 minuti, già citato il nostro Davide Giacalone. Buongiorno Davide.
Buongiorno, mescolato, non shakerato, questa è una citazione del secolo scorso ovviamente.
No, ma anche di questo secolo, insomma, per gli appassionati. Mi confermi che il casco integrale, insomma, non sai...
Dipende, nel caso di caduto effettivamente
no, perché parla un po' come Abatantuono, no? eccezionale.
Ma perché il nostro Davide usa più la bicicletta che la moto. Beh, mi confermi?
No, non uso anche la moto, il casco lo prendo integrale in caso di cadute. Ma insomma, però del resto ragazzi, se tutto si può mettere al genere come uno gli pare, per cui la guardia giurata, nel caso fosse maschio, deve chiamarsi il guardio giurato, se no è politicamente scorretto, lui si mette il casco integrale, cioè ognuno a quel punto è libera scelta di declinazione.
Ragazzi, cosa abbiamo scatenato? La prossima volta non dico più niente.
Torniamo allora sui quotidiani. Ogni mattina, Davide, andiamo in edicola insieme a te. La rassegna stampa parte questa mattina dalla Repubblica e parte ancora da quanto sta accadendo in Ucraina e dai trattati che cercano un punto di caduta che al momento non è ancora arrivato. Stati Uniti, le condizioni per la tregua, così scrive la Repubblica. Il Pentagono chiede a Mosca il cessate il fuoco in cambio del negoziato sui territori occupati, altrimenti sarà un'escalation di armi. Partiamo da qui, Davide.
Allora, prima è stato tutto bisogna negoziare, bisogna chiamate Putin, negoziate, prima di tutto, mi raccomando, cessate il fuoco, eccetera. La Russia non ha nessuna intenzione di fermarsi, ha negato ogni negoziato e da parte occidentale è stato fatto di tutto. C'è stata una colonna di persone che hanno telefonato, sono andati, hanno provato a trovare una via negoziale. Adesso che, diciamo così, la fila è chiara, insomma, negli Stati Uniti, prima che iniziasse la guerra, era intervenuto il presidente che aveva parlato con il presidente russo. Poi c'erano state altre iniziative, l'altro ieri c'è stata quella del segretario della difesa che ha parlato con il suo omologo Shoigu e adesso a questo punto vedo che c'è la seconda parte. Perché negoziano gli Stati Uniti? Perché non negozia direttamente l'Ucraina? L'Ucraina chiede di negoziare dal primo giorno, naturalmente chiede che per negoziare si fermi il fuoco, ma mi pare veramente il minimo. Con ogni caso, perché negoziano gli Stati Uniti? Negoziano gli Stati Uniti perché noi occidentali, giustamente, cosa che è moralmente corretta, io trovo che sia largamente positiva, anzi dovuta, sosteniamo gli ucraini e li sosteniamo anche con le armi, facciamo bene, è giusto, lo riconosce sin anche il Vaticano, che esiste il diritto alla legittima difesa. Quindi li sosteniamo anche con le armi. Quello che il segretario della difesa statunitense ha detto al suo omologo Shoigu, russo, è: guarda, se continua così, noi finiremo con il fornire armi sempre più pesanti. Questo inevitabilmente allunga il conflitto. Siete sicuri che vi convenga? Non sarà meglio negoziare subito? Negoziare subito cosa significa? Significa intanto che la piantate di sparare, vi fermate, cessate il fuoco, e dall'altra che il negoziato non è su quanto carne degli ucraini vi portate via, perché non funziona così la civiltà, ma su quanto si può negoziare di autonomia di territori che sono a prevalenza russofoni, dove però manco i russofoni festeggiano il vostro arrivo. Quindi il negoziato si può fare con calma su queste cose. Speriamo che questo si inneschi. Vedo che cominciano a nascere le questioni del tipo: ma Shoigu rappresenta tutta la Russia, tutto il Cremlino, ci sono diverse correnti. Ho l'impressione che nessuno di noi sappia nulla di preciso sulle componenti interne al Cremlino. Una cosa è chiarissima, solare, ma qualsiasi persona di normale intelligenza riesce a capire che Putin sta demolendo la Russia, ha creato un fenomeno di isolamento della Russia, e non credo che nessuno che in Russia non sia obnubilato da fanatismo nazimistico guardi al futuro del proprio paese con serenità in totale isolamento o come colonia cinese. Quindi è ragionevole che al Cremlino qualcuno pensi seriamente di fermare il criminale che ha aperto questa pagina.
A proposito di Putin, tra poco ritorneremo a parlare di lui e della sua ira scatenata dall'ingresso della Finlandia nella NATO. Intanto ancora le prime pagine dei quotidiani, dalla prima del Tempo: tutti i flop delle lotte grilline, lotteria degli scontrini e cashback voluti dall'esecutivo Conte Di Maio hanno fallito. Poi a centropagina si cambia completamente argomento, si parla di sport, maledizione Roma, 1-1 col Venezia, testa già alla Coppa ma rischio ottavo posto. Ancora più in basso si parla di economia, il ministro dell'economia Franco afferma insufficienti i fondi del PNRR per colmare il divario tra nord e sud. Torniamo a parlare di un argomento del quale abbiamo discusso anche ieri in rassegna stampa, dell'ingresso della Finlandia nella NATO. Se ne parla ancora sulle prime pagine dei quotidiani, dalla prima della Stampa: Finlandia nella NATO, l'ira di Putin. Poi ancora dal Corriere della Sera: NATO, Putin punisce la Finlandia, esercitazioni militari russe nel Baltico, forniture tagliate ad Helsinki.
Allora, ne parlavamo appunto, giustamente ricordi, ieri, perché ieri i giornali pubblicavano in maniera molto affrettata e un po' rudimentale. Erdogan, i turchi dicono no all'ingresso della Finlandia, e noi gli dicevamo: ma insomma, non prendetela così, non è questione, e sta cercando degli spazi negoziali, e comunque non esistono posizioni così dure. E difatti, diciamo, oggi i giornali prendono atto che non è così, cioè Ankara, i turchi dicono: vabbè, parliamo, negoziamone. Tra l'altro ieri veniva pubblicato che non deve entrare la Finlandia perché appoggia i curdi. Nel corso della giornata di ieri era il PKK, non i curdi, che è un partito curdo, è una questione completamente diversa. Comunque è argomento di negoziato, non c'è veto turco. Qui ieri il giornale pubblicava una cosa, ripeto, che ma l'avevamo visto ieri mattina, che era affrettata e imprecisa. Detto ciò, Putin punisce la Finlandia con le esercitazioni? Suggerisco di rileggere la storia dell'invasione della Finlandia con i carri armati russi, ma qui siamo all'epoca di Stalin, fu già all'epoca una tragedia, non funziona così. Quello che ha portato al potere sovietico sull'area della Finlandia era la fine della Seconda Guerra Mondiale, e quindi gli accordi di Yalta. Putin, con la speranza di tornare ancora più indietro, cioè a Caterina la Grande, ha distrutto pure quello, quindi se ne fanno un baffo i finlandesi. La Finlandia ha già chiesto d'ingresso, appunto, come dicevamo, è argomento di negoziato. La Svezia probabilmente nelle prossime ore chiederà ufficialmente di entrare nella NATO dopo 208 anni di neutralità. Voi credete che una storia di 208 anni di neutralità si interrompe per un capriccio oppure per una pressione americana con la K? No, si interrompe perché la minaccia russa è una minaccia reale, quindi bisogna opportunamente difendersi. Difendersi non è un atto di aggressione, è che tu hai fatto l'aggressore e quindi gli altri si difendono. Vedo che sui giornali italiani, l'ha riportato l'intervento ieri di Salvini, stanno facendo una convention o convegno che dir si voglia, e il leader della Lega è anche lui, in qualche modo mi pare di capire dalla lettura, contrario all'ingresso della Finlandia nella NATO. È una posizione del tutto legittima, per chiarezza è la stessa posizione di Putin, e cioè è la stessa posizione di quello che lui riteneva un leader migliore dei nostri leader democratici, valutazione della quale si assume lui la responsabilità.
Davide, tanti paesi anche qui, ma non si parla di NATO e non si parla di guerra. Stiamo parlando dell'Eurovision Song Contest, serata finale ieri, vince l'Ucraina, di questo parliamo su Repubblica. All'Eurovision trionfo Ucraina col voto da casa, emozione Italia, gran finale, il successo di Mahmoud e Blanco. Kalush Orchestra lancia l'appello per Mariupol e Zelensky li sostiene in video, dice votateli.
No, non ho competenze musicali che mi permettano di esprimere un'opinione. No, assolutamente. Poi non l'ho neanche seguito, quindi voglio dire, questo risolve la questione alla radice. Mi rimane il sospetto che l'Ucraina abbia vinto perché l'Eurovision, perché c'è stato un voto di solidarietà, oltre naturalmente che di apprezzamento per la canzone, per il gruppo che si è. Non voglio minimamente sminuire le loro capacità, che saranno certamente grandi. Anche qui domandatevi perché c'è un moto di tale solidarietà, perché l'aggredito normalmente è più simpatico dell'aggressore.
Allora andiamo in pubblicità, tra poco parleremo di debito pubblico e di patto di stabilità, perché la Commissione europea potrebbe stoppare il patto anche per il 2023. Abbiamo raccontato in queste settimane di come sia stato fatto per l'emergenza Covid e non solo, ma in realtà potrebbe prorogare sì, lo stop anche al prossimo anno. Allora, la prima del Fatto Quotidiano: i nostri aiuti a Kiev vanno al traffico di armi. Questa è l'apertura sul Washington Post. L'Ucraina è un hub di armi illegali, perse 300.000 dal 2013, il contrabbando ride, scrive il Fatto Quotidiano, senza truppe nessuno controlla. La marea di pezzi in arrivo è manna per il mercato nero.
Dalla prima pagina del manifesto, fino a quando il ministro degli esteri russo Lavrov ammette di non sapere quanto durerà la guerra, Kiev ha le idee più chiare, vittoria totale entro fine anno, gli eserciti si contendono il Donbass villaggio per villaggio, si tratta per l'evacuazione dei feriti dell'acciaieria Azovstal. Siete su RTL 102.5, questa è Non Stop News, tra poco torniamo con Davide Giacalone, l'ultima parte della nostra rassegna stampa, state lì. RTL 102.5, questa è Non Stop News, domenica 15 maggio, sono le 7.25, Davide Giacalone torna con noi in rassegna stampa.
E prima della pubblicità, Davide, dicevamo che la Commissione europea potrebbe allungare lo stop al patto di stabilità anche al prossimo anno, al 2023. Perché la notizia potrebbe essere importante?
No, la notizia è molto importante, intanto perché si va verso questo orientamento, ma perché si sono tenuti i tassi molto bassi e si è speso molto, si è creata molta base monetaria prima per fermare la speculazione contro i debiti sovrani. Qualcuno si ricorderà che l'Italia era uno dei paesi nel mirino perché è un paese molto indebitato. Poi, dopo aver fatto questa, che è una scelta molto espansiva, alla faccia di quelli che continuano a parlare di austerity inesistente, era una via molto espansiva. Dopo questo è arrivato il Covid e si è detto, è il uno dei teorici di questo del presidente Draghi, è l'ora di dare e non di prendere, e quindi bisognava ancora avere larghezza. Si sono prodotti dei fondi che sono stati destinati ai vari paesi, l'Italia è il principale destinatario di questi fondi. E a esito di questo ti arriva anche una ventata di guerra che, attenzione, però non prendiamoci in giro, che aggrava una condizione di inflazione già esistente sui mercati. I prezzi di materie prime crescevano prima della guerra. Naturalmente tutto questo è aggravato. A questo punto la Commissione europea, che aveva in animo di chiudere La parentesi della sospensione del patto di stabilità, quindi tornare all'ordine dei conti, non puoi fare deficit così alla Carlona, dice ma forse sospenderemo anche per il 2023. Allora, prima di prenderla per una buona notizia, questa notizia significa, è presente quando uno sta lì, continueremo con la morfina. Se in ospedale, quando ti dicono continueremo con la morfina, è una cattiva notizia, non è una buona notizia. Certo, è sempre meglio che sentire dolore, su questo non c'è dubbio.
Restiamo sul tema economico, torniamo a parlare delle parole di Mario Draghi per quanto riguarda il PNRR e i fondi che vorrebbe dedicare al Sud. Nelle pagine interne della Repubblica si parla appunto di questo argomento. I governatori del Mezzogiorno affermano impossibile gestire i fondi. Secondo il ministro Franco, il divario è enorme tra Nord e Sud, l'Unione Europea abbassa le stime del PIL.
Sì, allora c'è questo incontro per il Sud che si sta facendo a Sorrento, e il governatore, i presidenti delle regioni, chissà perché il governatore, ma i presidenti delle regioni del sud sono andati e hanno detto bisogna coinvolgere le regioni, bisogna sentire. Tra l'altro, quando finirà questo convegno e se ne farà un altro a Milano, sentiremo i sindaci dire bisogna coinvolgere i sindaci, perché è tutto molto difficile, tutto molto complicato, la burocrazia, eccetera, eccetera, eccetera. D'altra parte leggo anche un'intervista, credo al Messaggero, della, del ministro Maria Stella Gelmini, stoppa i vincoli sulle rinnovabili, ora gli enti locali accelerino. Tutte queste sono parole perse al vento. Il tema non è coordiniamoci come quelli dell'orgia, diciamo, organizziamoci per questa particolare spesa. L'intero meccanismo della divisione tra le competenze statali e le autonomie locali, legacy, regioni, province autonome, città metropolitane e quant'altro, fa pena. Non funziona. L'intero capitolo del cosiddetto titolo quinto della Costituzione va riscritto. Non ne usciranno vivi, perché da una parte ci sarà la contesa su chi decide cosa, quindi io sono presidente della regione, a me mi ha detto il popolo, devo decidere pure io, però non ho un'ossatura burocratica, non ho un'ossatura di competenza, non sono capace, però lo voglio fare, e dall'altra ci sei tu, che non è che sei lo Stato, che non è che sei particolarmente più capace di me, però non hai neanche il potere di, diciamo, esautorarmi, cioè mandarmi via, prendere le mie competenze. E lo abbiamo già visto nel caso del Covid. Quindi, forse, anziché fare queste, diciamo, dichiarazioni che servono per dire vedete, ci sono ancora io, sono ancora in vita e sono ancora presidente e dichiaro, o sono ministro e dichiaro, quello è uno dei temi della follia burocratica italiana. Ma se non lo si va affrontato con le riforme, non con le chiacchiere.
Davide, siamo a metà maggio, ha iniziato a fare caldo, anche quest'anno è stato un anno di pandemia, c'è voglia di vacanza, gli italiani si stanno attrezzando, ma chi non riesce ad attrezzarsi è il settore del turismo. Siamo sulla prima pagina del Messaggero, turismo, la stagione è a rischio, mancano 350.000 lavoratori. Lo stesso allarme lo troviamo sul Corriere della Sera, turismo, mancano gli addetti, colpa del reddito di cittadinanza, va a cambiarlo. A dirlo è Federalberghi, che lancia questo allarme. Davide.
Esatto, dall'altra parte c'è il ministro del turismo che giustamente sono giorni e giorni, noi lo citiamo da giorni, ma perché sono giorni che ripete questa cosa, non c'è gente che lavora, che vuole andare a lavorare, ha detto prendiamo gli immigrati, ha detto inventiamoci, secondo me sbagliata strada non particolarmente lucida, poi ha detto recuperiamo il voucher, c'ha ragione, perfetto, giustissimo. Adesso, ieri è riuscito a dire facciamo così, allora agli stagionali gli diamo metà del reddito di cittadinanza, no, cioè significa li paghiamo per lavorare e poi gli regaliamo la metà del reddito, no. Perché questo significa corrompere in via permanente il mercato del lavoro, significa distorcerlo in via permanente. Se tu a chi lavora gli paghi il lavoro e poi gli dai anche un regalo, diciamo un gentile omaggio finanziato da chi? Dai contribuenti. Tu quei contribuenti che finanziano il regalo li stai impoverendo, perché in una stagione di inflazione quel regalo sarà inflattivo. E quindi chi paga e finanzia gli altri si ritroverà anche ad avere prezzi più alti perché ha pagato e finanziato gli altri. No, qui il mercato, questa roba del reddito di cittadinanza, che è solamente l'ultima, la più sfacciata, la più arrogante delle trovate assistenzialiste, ma mica l'hanno inventato i 5 Stelle l'assistenzialismo, è roba vecchia. Quella roba lì è una forma di intossicazione. Prima ti disintossichi e meglio è. Più vai avanti con dosi, diciamo, diamogliene metà, e più la crisi d'astinenza sarà terribile quando dovremo smettere, perché io vi garantisco che prima o dopo si deve smettere.
E tra l'altro, tra le discussioni che più hanno tenuto banco in merito a questo tema c'è quello dello stipendio. Parliamo anche di questo, Davide, parliamo di equo stipendio, perché c'è, mi correggerai se sbaglio, un disegno di legge in discussione in Parlamento, ha avuto già un primo via libera dalla Camera sull'equo compenso, che però diventa un caso, alcuni dicono è una legge che penalizza i giovani professionisti, sei d'accordo?
Sì, sono d'accordo con l'enorme lì. Cos'è l'equo compenso? L'equo compenso è tu fai una professione da libro, per esempio lei, ingegnere Santarelli, un giorno immagino farà anche una professione da libro, cioè l'ingegnere, il libro professionale intendi, quindi avvocato, architetto, commercialista e via così andando elencando. Se io dico qualsiasi prestazione esiste un equo compenso, cioè un minimo con cui va fatturato, io sto proteggendo, facciamo i commercialisti, sto proteggendo i commercialisti affermati. E li sto proteggendo da chi? Dai giovani commercialisti che magari si prendono i clienti, o i giovani avvocati che si prendono il cliente dicendo: guarda, io le faccio pagare meno della metà, però faccia come dico io e le faccio vedere che la cosa, che il risultato sarà enorme. E così mandiamo a casa l'anziano collega o lo maturo collega o l'affermato e potente collega che però è meno capace di me, che sono giovane, e ti faccio pure lo sconto. Naturalmente, dopo essere diventato giovane che fa lo sconto, al giro successivo sono un po' meno giovane e non ti faccio più lo sconto perché si è dimostrato che sono bravo. Se mi impedisci di farlo dicendomi che come minimo devo prendere X anziché Y, ingessi il mercato, fai un dispiacere ai clienti e proteggi solamente la rendita di chi è già potente, che è esattamente la disciplina a cui questo Parlamento sembra essersi, diciamo, entusiasmato, e li capisco, diciamo, se non altro è autoprotettivo.
Cambiamo argomento, torniamo a parlare della bufera scatenata dal raduno degli alpini. Se ne parla nelle pagine interne del Corriere della Sera. A Rimini nessuna molestia, erano solo apprezzamenti, bufera sul sindaco di Trieste. Le femministe affermano: questo è un caso di macismo e sessismo.
Sentite, comincia a essere veramente seccante. Allora, dice il sindaco di Trieste in maniera scomposta, dice: una cosa sono le violenze e un'altra cosa sono gli apprezzamenti. Guardi, su questo non c'è alcun dubbio, la violenza è una cosa specifica. Il problema è che è un reato le violenze e un altro reato le molestie. Se io mi sento molestato o non mi sento molestato, lo dico io, non lo dice il sindaco di Trieste, che sporgo una denuncia. Se poi la mia denuncia è fondata o meno riguarda la giustizia. E quindi se ci sono già delle denunce, si procederà in sede di giustizia. Questi presunti difensori degli alpini stanno trovando il modo per sputtanarli tutti quanti, come accomunando tutti gli alpini, come se tutti gli alpini fossero tutti sboccati imbriachi che in gruppo, diciamo, si mettono a dire: che belle cosce, che bello qua, che bello là. Non è così, non è vero. Un alpino, l'alpino che ci piace non è solamente quello che non lo fa, è quello che piglia quello che lo sta facendo e gli spiega che non lo deve più fare e nel frattempo gli toglie la penna dal cappello. Se invece la difesa deve diventare, per avere un po' di spazio, noi siamo maschi e in quanto maschi facciamo questi apprezzamenti, diciamo che questa mascolinità se la tenga il sindaco di Trieste. Io intanto metto le mani avanti, essendoci stata una sentenza nel Regno Unito che ha stabilito essere molestia sessuale anche il fatto che uno dice che sei calvo. Io rinuncerò a esporre eventualmente denuncia, non starò a guardare il capello, fate quello che vi pare, tanto oramai qua fra sentenze e cose di giornali sembra che tutti siano diventati di una suscettibilità assolutamente intollerabile, quindi fate come vi dite quello che vi pare, parzialmente, diciamo, su parzialmente.
Che poi tu non sei proprio pelato, dai.
Esatto, appunto, è per questo che è parzialmente.
E appunto, aspettiamo anche una sentenza sulle molestie sessuali per i commenti sul Papillon. Poi allora lì potresti sentirti tirato in causa, vediamo.
Va bene.
Davide Giacalone, grazie, ti ritroviamo alle 9 nell'indignato speciale con Andrea Pamparana. Buon lavoro, a più tardi.
Grazie a voi, buona radiovisione a tutti.
Il nuovo disco di Marco Mengoni si intitola No Stress. A proposito di stress, durante la finale di ieri, durante il conteggio dei voti dell'Eurovision, a un certo punto per una mezz'oretta non si è vista più Laura Pausini. Non è stata benissimo.
È andata a contare i voti, probabilmente.
È andata a contare lei. Ha avuto anche un leggero mancamento causato probabilmente da un calo di pressione. Si è scusato, ovviamente tranquillizzato anche il pubblico e i fan, dicendo: ero troppo emozionata e quindi ho avuto questo piccolo calo di pressione. Poi subito si è ripresa ed è ritornata alla serata
per l'annuncio dei vincitori. L'oroscopo adesso.
Buongiorno e bentrovati all'appuntamento con le stelle. Ariete, avrete voglia di riposare, di staccare la spina, anche se tutto sommato non avrete di che lamentarvi. Toro, ancora Saturno poco favorevole e basta, cercate di reagire inventandovi incontri, gite e riunioni con gli amici. Amici dei Gemelli, sarete sulla strada giusta per fare una scelta molto importante per la vostra vita. In fondo sapete benissimo chi avete scelto. Cancro, Giove da un segno amico vi darà quella sicurezza interiore, quella calma che cercate da un po'. Leone, Marte da poco nel vostro segno vi renderà combattivi, pieni di energia e di buoni propositi. Nascerà un sentimento duraturo. Vergine, non vi fermerete proprio ora che vi sentirete in una posizione di recupero. In famiglia siate propositivi e non noiosi. Amici della Bilancia, recupererete un rapporto familiare che vi sta molto a cuore, però imparerete dagli errori commessi per mantenere la serenità. Scorpione, sarete un po' insoddisfatti per colpa di un appuntamento mandato a gambe all'aria all'ultimo minuto, però rimedierete. Sagittario, tutto organizzato, pronti a partire? Eppure all'ultimo minuto cambierete quasi idea alla notizia che ci sarà proprio lui. Capricorno, un guanto di sfida con il partner. Chi dei due avrà ragione? Meglio deporre le armi e amarvi. Acquario, mancherà un po' di entusiasmo, eppure sarete voi che non vi sentirete al massimo. Cambiate approccio, mi raccomando, reagite. E infine, amici dei pesci, tornerà la voglia di recuperare fiducia e ottimismo per il futuro. Però sarete voi il vero jolly della situazione.
Firmato da Adele Procasca.
E grazie anche a Daria Baietti, la voce dell'oroscopo di Adele Procasca. Allora, il giallo della Pausini risolto.
Sì.
Piccolo giallo, se vi ricordate, subito dopo l'esibizione, ieri sera all'Eurovision Song Contest a Torino, dopo l'esibizione dell'orchestra ucraina che poi ha vinto, perché hanno lanciato quel messaggio, forse più umanitario che politico, però per pochi minuti si è temuto per l'esclusione.
Sì, sì, ma poi
non è stato, meno male.
Di fatto, come tra l'altro fu per i Maneskin l'anno scorso. Oh, segnalo, per un calo di pressione il sale da evitare, non aiuta.
No,
bere acqua, piccoli sorsi, quello aiuta.
È lo zucchero.
Allora, dico solamente una parola, sostenibilità o anche sostenibile, ormai lo utilizziamo per qualsiasi cosa, è giusto che sia così, è giusto parlare, lo facciamo sempre più spesso, di economia circolare, di riciclo, di sostenibilità, e però è anche giusto sapere come si fa. Allora, presento subito il nostro ospite, che è il professor Danilo Ercolini, che è direttore del Dipartimento di Agraria dell'Università degli Studi di Napoli, Federico II. Professore, buona domenica, buongiorno.
Buongiorno e buona domenica a tutti.
Allora, il vostro dipartimento ha portato avanti un concorso, se possiamo chiamarlo, si chiama ReFood. Allora, a partire da bucce di pomodoro, barattoli di alluminio, residui di caffè, si possono creare degli oggetti fantastici di design e non solo, ma quello poi ci arriveremo. Vogliamo spiegare nel concreto come si fa e perché è così importante iniziare ad abituarci a, non lo so, ad assimilare queste best practices per il futuro?
Certo, è importante perché per un futuro realmente sostenibile bisogna far sì che tutte le produzioni industriali vengano progettate in funzione della sostenibilità. Bisogna mettere un po' di creatività al servizio della sostenibilità, e nelle aziende che sono un po' più vicine a noi, cioè quelle agroalimentari, questo è un problema particolarmente sentito, perché lo scarto alimentare è una componente molto importante, anche molto preoccupante, se vogliamo. Lei pensi che sostanzialmente a circa un terzo del cibo non arriva alla tavola, non arriva al prodotto, perché viene scartato, e questo costa, dati di FAO, un miliardo di dollari, a cui si sommano poi i costi ambientali e i costi sociali, quindi arriviamo a cifre davvero importanti. Quindi è importante immaginare un futuro senza scarti, e quindi per immaginare un futuro senza scarti bisogna trovare un impiego per lo scarto, perché lo scarto non sia più tale, ma diventi in qualche modo materia prima per un altro processo. Questo è un po' il concetto di base.
Ecco, per immaginare un futuro senza scarti, tra l'altro, secondo me è anche importante puntare sulla sensibilizzazione di queste tematiche, soprattutto per quanto riguarda i giovani. E a proposito di giovani, a questo concorso so che in tantissimi hanno partecipato, c'è stato un ottimo riscontro.
Sì, siamo davvero molto soddisfatti. Il concorso sostanzialmente era un concorso di idee per progettisti senior e per designer junior, ai quali veniva chiesto di raccontarci un po' quali erano le loro idee di recupero di scarti della filiera agroalimentare, sia scarti organici, sia scarti di packaging in sostanza, per fare degli oggetti d'uso. Abbiamo pensato di impiegare un po' di follia creativa tutta italiana, no? Un po' di progettazione made in Italy su qualcosa su cui noi siamo bravi, la creatività, per fare degli oggetti d'uso, quindi del design. E quindi, come si faceva riferimento prima, molti giovani hanno aderito, soprattutto sulla linea giovane abbiamo avuto diverse proposte interessanti, e quindi le bucce di pomodoro sono diventate delle lampade, degli scarti di crostacei, dei packaging per lo street food, e ancora delle, dei gusci degli scarti di mitili si sono trasformati in piastrelle, no? Per la costruzione, e ancora posso dire packaging da mozzarella in polistirolo, fusa a tappi di bevande gassate, sono diventate ancora una volta delle lampade, abbiamo fondi di caffè che si sono trasformati in tazzine, e ancora delle idee veramente anche molto originali, delle resine vegetali che si trasformano in casette per uccelli, che si possono mettere all'esterno e che sono interamente biodegradabili. La cosa che ci ha colpito molto e che secondo me è veramente degna di attenzione è che proprio da parte dei giovani c'è stata una dimostrazione che si è iniziato un percorso. I giovani progettisti, i giovani designer hanno incominciato a pensare sostenibile. Questo è un elemento secondo me molto incoraggiante, perché dietro i loro progetti c'è un reale pensiero sostenibile. Loro hanno incominciato a pensare sostenibile. C'è un progetto che prevede quali scarti utilizzare, c'è una trasformazione efficace di questi scarti in una materia prima seconda, c'è un occhio all'estetica e alla resa estetica appunto dell'oggetto che viene prodotto, e c'è anche un pensiero che è molto importante su che cosa accade poi al prodotto alla fine del proprio utilizzo.
Quindi pensate, insomma, un oggetto, mi perdoni professore, un oggetto che ha davvero una stratificazione concettuale e un valore simbolico incredibile. Quando andate al supermercato prendete magari il carrello di plastica, trovate scritto questo carrellino è stato fatto con 18 bottiglie di plastica, ed è tutto un ritorno. Grazie al nostro ospite, il professor Danilo Ercolini direttore del Dipartimento di Agraria dell'Università degli Studi di Napoli, Federico II. Buona giornata.
Grazie a voi e buona giornata a tutti.
Grazie. E così abbiamo dato anche un po' un senso a questa parola sostenibilità che utilizziamo. Leggo un messaggio simpatico: la sostenibilità è come l'amore, tutti ne parlano e pochi la fanno davvero. È giusto quindi parlarne e continuare a farlo, perché poi è il futuro, lo diciamo con una banalità ma è davvero così, però bisogna anche capire di che cosa stiamo parlando, ecco, abituarci a non produrre più scarti o almeno non produrne più così tanti sicuramente è importante. Ho detto una cosa intelligente?
L'Italia è bella tutta.
Ecco.
Dai che ora sono praticamente le 8. Wake up everybody, Aaron Melvin, The Blue Note, 1975, a chiudere la seconda ora di Non Stop News di oggi.
Tra poco grande spazio allo sport, weekend di tennis, di motori, di calcio, non solo, sarà un appuntamento importante per la Serie A, poi l'attualità e anche il commento direttamente da Torino della finale dell'Eurovision Song Contest.
Terza ora ricca di appuntamenti, quindi tutti da non perdere. Noi torniamo tra pochissimo qui in diretta su RTL 102.5. Intanto arrivano tutte le ultime notizie a cura della nostra redazione. Per voi c'è Max Viggiani.
Un grande weekend sportivo questo. C'è la MotoGP, c'è il tennis, c'è il Giro d'Italia, ma c'è anche il campionato di calcio. Giornata decisiva questa, potrebbe essere, in Serie A. Ci facciamo dare tutte le ultime notizie da Paolo Pacchioni. Buongiorno, bentrovato.
Buongiorno, buona domenica a tutti.
Anche a te Paolo, buona domenica. Dicevamo che è una domenica un po' cruciale nella corsa a scudetto, c'è una sfida a distanza tra Milan e Inter. Com'è la situazione?
Il Milan è sempre più vicino allo scudetto, ma manca ancora l'ultimo sforzo, l'ultimo chilometro. I rossoneri hanno 2 punti di vantaggio sull'Inter e sono anche in vantaggio negli scontri diretti. Oggi giocheranno alle 18 contro l'Atalanta, mentre l'Inter sarà impegnata alle 20.45 a Cagliari. Sono 2 partite difficili, forse quella dell'Inter lo è di più, perché il Cagliari è in corsa per la salvezza e in una situazione molto difficile e ha un disperato bisogno di punti. L'Atalanta è una squadra che da quando c'è Gasperini in panchina non ha mai perso a San Siro contro il Milan, invece è capitato che abbia perso a Bergamo, e arriva a questa sfida con ancora una piccola speranza di poter qualificarsi per le prossime coppe europee. Il Milan naturalmente, vincendo la partita, porrebbe un'ipoteca molto molto seria sullo scudetto. L'Inter invece deve sperare in un inciampo del Milan e poi assolutamente vincere a Cagliari.
Invece, per quanto riguarda gli anticipi giocati ieri, cosa hanno detto i match che si sono disputati?
Ci sono 2 verdetti aritmetici: il Venezia è retrocesso in Serie B, lo Spezia si è salvato, peraltro per il secondo anno consecutivo. Peraltro il Venezia, già consapevole della sua retrocessione, ieri sera però è comunque andato a fermare sull'1-1 all'Olimpico la Roma, ha giocato in 10 per gran parte della partita, la Roma nel finale ha attaccato tantissimo, ha tirato tanto in porta, ha sprecato e non è riuscita ad andare al di là dell'1-1, il che rallenta un po' la corsa europea della Roma, che a questo punto deve puntare tutto sulla finale di Conference League del 25 maggio contro il Feyenoord. A proposito ancora delle partite di ieri, va raccontato del pareggio della Salernitana 1-1 a Empoli. I campani proseguono la loro serie positiva, però hanno buttato via l'opportunità di ipotecare la salvezza, hanno fatto soltanto un piccolo passetto verso la salvezza. Il grosso rammarico della Salernitana è quel rigore nei minuti finali che Perotti ha sbagliato. Se Perotti avesse segnato e la Salernitana avesse vinto, probabilmente oggi racconteremo una storia diversa.
Paolo Pacchioni, grazie, buona giornata, buon lavoro, ciao.
Grazie a voi, buona domenica e buon calcio a tutti.
Grazie, dal calcio al moto mondiale, Gran Premio di Francia, Max Biaggi, inviato speciale di RTL 102.5, in diretta dai box. Dove sei, Max? Buongiorno.
Cristo, dai box, ciao.
Ciao, ti vediamo in radiovisione. Allora, prima fila, tutta made in Italy.
Ah sì, hai visto, le prime tre sono due Ducati e una Aprilia. Ducati primo e secondo, Bagnaia Miller. Però la Aprilia si è difesa molto bene con Spargarò. Insomma, tutto, ormai il moto mondiale parla italiano. Speriamo che sia così, o magari a vedere anche posizioni inverse oggi alle 2 quando scatterà la gara. Marquez quarto, si è difeso molto bene con una Honda non al top, neanche lui fisicamente è al 100%. E poi l'italiano Bastianini bene. Insomma, sarà una gara bella da vedere. Questo è un circuito che difficilmente qualcuno andrà in fuga. Sarà una bella bagarra oggi la gara alle 2.
E tra l'altro nella giornata di qualifiche di ieri so che c'è stata una penalità per Zarco, che si era qualificato inizialmente sesto e poi è stato retrocesso di 3 posizioni. Cosa è successo nello specifico?
Allora c'è da dire che la direzione gara è veramente a volte un po' troppo sopra regolamento. A volte basta toccare veramente poco il cordolo e uscire fuori dal consentito che è il verde. Come tocchi il verde vieni penalizzato. In questa sono successe anche altre episodi, però purtroppo la MotoGP moderna, con tutte queste nuove diavolerie sia elettroniche che anche di regolamento, ormai non si sfugge più all'occhio tecnico e quello dei direttori di gara.
È il segno dei tempi, no? La tecnologia che avanza. Max, in pochi secondi, così ti liberiamo, il tuo Max Racing Team com'è andato e cosa ti aspetti oggi?
I ragazzi sono andati, guarda, vi faccio vedere perché siamo nei posti. I ragazzi sono andati così, 12esimo Sasaki, 17esimo McPhee. Io mi aspetto che oggi la gara possa essere una gara di gruppo, spero possa fare una bella partenza e poi magari, come no, abbiamo visto già nell'ultima gara che partendo ultimo è arrivato nelle primissime posizioni. Ecco, mi aspetterei una roba del genere, anzi ci spero.
Dai, anche noi ce lo auguriamo, sentiamo i motori in diretta dai box, grazie a Max Biaggi, alla prossima.
Guardate la gara, eh.
Dicevamo tanto sport, oggi giornata davvero conclusiva e anche ricca di emozioni, ce lo auguriamo, per quanto riguarda il tennis e gli internazionali BNL d'Italia. Si giocano le finali, ci facciamo dare qualche indicazione, tracciamo anche un bilancio con entusiasmo perché finalmente è tornato il pubblico a vedere queste straordinarie partite di tennis. Lo facciamo con Chiara Appendino, una dei vicepresidenti di FIT. Appendino, buongiorno e benvenuta.
Buongiorno a tutti voi, grazie per l'invito.
Oh, grazie a lei per aver accettato. Partiamo subito da qui. Che bello rivedere questi spalti gremiti, senza coprifuoco, col pubblico come l'anno scorso che doveva uscire a un certo punto quando le partite non erano ancora finite.
Guardi, è la stessa cosa che abbiamo pensato tanti di noi, ricordando la partita di Sonego quando si dovette abbandonare lo stadio perché era il coprifuoco. Insomma, no, bellissimo e tantissimo entusiasmo al foro. Poi il foro è magico, è un'esperienza unica per chi decide non solo di venire a vedere una partita, ma anche di vivere proprio l'emozione del camminare tra un campo e l'altro, e quindi insomma grande entusiasmo e grande soddisfazione.
Grande entusiasmo che ritroveremo secondo me anche in questa giornata conclusiva, ecco, della manifestazione. Cosa dobbiamo aspettarci secondo lei dalla finale?
Beh, la finale è sempre la finale, quindi sarà sicuramente una bellissima partita. Insomma, abbiamo due grandissimi campioni, e peccato non avere un italiano, ma abbiamo sofferto vedendo Sinner perdere con poi il finalista, quindi insomma credo che sarà una bella partita.
E tra l'altro però, nonostante ecco sì, gli italiani alla fine non siano arrivati lontanissimi, noi ogni anno, perché ormai seguiamo da tanti anni con RTL 102.5 gli internazionali, anche quest'anno siamo lì con le nostre trasmissioni, piano piano ogni anno riscopriamo il tennis italiano che raggiunge valori e livelli sempre più alti, è vero, è d'accordo?
Beh, diciamo che questo è un momento unico per il tennis italiano. Se pensiamo una volta a pensare anche solo arrivare agli ottavi o ai quarti, insomma negli ultimi anni a un Master 1000 era impensabile. Oggi abbiamo giocatori fortissimi, abbiamo vissuto anche insomma una stagione anche al femminile molto bella, che ha riavvicinato anche tanti ragazzi e ragazze al tennis da Sinner. Poi quest'anno purtroppo non c'erano Berrettini e Musetti, però insomma ci sarebbero stati anche loro, non ci fossero stati problemi fisici, quindi abbiamo veramente una grandissima insomma squadra rosa di giocatori e giocatrici, e questo appassiona anche al tennis. Infatti noi stiamo vedendo come federazione che c'è anche insomma un aumento significativo di praticanti sia tennis che padel, perché poi come sapete a Roma tra insomma qualche settimana arriverà anche un grandissimo evento di padel, quindi lo sport sta crescendo da tutti i punti di vista.
Quindi ricapitolando, oggi alle 16 c'è la finale maschile, Djokovic e Tsitsipas. Invece per quanto riguarda quella femminile, la Swiatek e la Jabeur. Dicevamo che c'è stata nel corso degli ultimi anni una passione crescente nei confronti di questo sport, ma anche un grande cambio generazionale.
E qui anche insomma con Next Gen, che è un momento importante che mette raccoglie i giovani più promettenti, c'è questo cambio insomma, anche se ci sono ancora i grandi campioni, Nadal insomma l'abbiamo visto giocare, ha perso, ma l'abbiamo visto giocare, continua a essere in forma. Djokovic continua, però man mano sta crescendo questa nuova generazione con Sinner, Tsitsipas, Zverev, Alcaraz, insomma bel tennis, c'è tanto da vedere, non c'è dubbio.
E ci sarà tanto da vedere anche nella giornata conclusiva degli internazionali BNL d'Italia, li seguiremo anche qui in diretta su RTL 102.5. Intanto grazie a Chiara Appendino, vicepresidente della Federazione Italiana Tennis, per essere stata con noi, e a risentirla presto.
Grazie a voi e buona giornata.
All'alba della finale dell'Eurovision Song Contest di Torino continuiamo e concludiamo il nostro percorso che questa settimana ci ha visto insieme in collegamento da Torino, dall'Eurovillage e non solo, da tutta la città, ai ragazzi di Radio Immaginaria. E questa mattina c'è Marco con noi. Come stai, Marco? Buongiorno.
Ciao a tutti, buongiorno. Sì, ci sono io proprio perché stamattina si conclude Eurovision anche per noi di Radio Immaginaria. La situazione qua è questa, cioè ci sono gli speaker divisi in due squadre. Chi dorme e chi sta facendo la valigia. Hanno chiamato me perché sono l'unico che non ha dormito. Non avevo la valigia ma uno zaino, perché avevo poche magliette, quindi direi che sono la persona perfetta adesso. L'Eurovision si è concluso ieri e direi che sappiamo tutti come è andato a finire. Ha vinto l'Ucraina, la Kalush Orchestra, seconda la Gran Bretagna, terza la Spagna. E a voi è piaciuta la canzone che ha vinto? A me personalmente un sacco.
A me è piaciuta.
Ma sì, dai, è piaciuta.
Il rap, la parte rappata era bella, poi quello strumento,
quello strano,
esatto, quel
flauto,
bellissimo. Ma era lunghissimo, bisogna informarsi su come si chiama.
Allora, secondo me avevano un gran stile loro, infatti mi sono piaciuti molto, però un sacco di persone si sono chieste, no, quale fosse il significato anche dietro la canzone, giustamente, perché comunque una canzone cantata in madrelingua, in ucraino, poche persone conoscono l'ucraino. Io ho cercato il testo della canzone, mi sono informato un secondo, c'era un piccolo problema, cioè fondamentalmente in testo era scritto in cirillico, quindi non ci ho capito niente, però ho capito il significato della canzone, perché in un'intervista il cantante, il rapper, che è quello che aveva il cappellino fucsia per intenderci, ha detto che ha dedicato la canzone alla madre, che si chiama appunto Stefania o Stefania, pronunciato in ucraino, insomma. Sì. E l'ha scritta molto prima della guerra questa canzone, lui. Tanto che però è diventata in questi mesi, quando poi è scoppiata la guerra, una canzone importantissima per gli ucraini, proprio perché hanno rivisto nell'amore di questa madre, che è la madre del rapper, l'amore per la loro madre patria. E questo messaggio, secondo me, rende ancora più bella la vittoria dell'Eurovision dell'Ucraina. Noi almeno eravamo contentissimi. Ieri ci siamo messi qua a guardare l'Eurovision, eravamo tutti ammassati sul divano di fronte a un mega schermo e abbiamo esultato quasi come se avessero vinto Mahmoud e Blanco, davvero, perché ecco, è una vittoria bellissima per noi.
Sì. quasi come se avessero vinto i nostri rappresentanti, no? Gli italiani. A proposito di Mahmoud e Blanco, a prescindere, ecco, dal risultato finale, secondo te, Marco, avrebbero meritato qualche posizione in più? Ricordiamo che si sono classificati sesti.
Io me l'aspettavo, se devo essere sincero. Cioè, ci sono tante altre canzoni che sono arrivate molto prima, come per esempio, vabbè, Gran Bretagna era figo, lui sapeva cantare bene, però che ne so, anche la Spagna, la Svezia, cioè secondo me si meritavano un po' più di punti, no? La parte più bella dell'Eurovision è quando ci sono tutte le nazioni che devono dare i loro 12 punti e lì capisci dove andare in vacanza l'anno prossimo, fondamentalmente, perché quelli che ti danno un punto sono un po', insomma, tirchi, quelli che te ne danno zero, basta.
Dici, cioè, che si creano delle antipatie, quindi se ci danno pochi punti, cioè, beh, lì escluderei di andare a fare la vacanza.
Ma sì, da almeno 4 punti, che cosa ne so, quelli che te ne danno 10 o 12 invece prossimo viaggio direttamente lì sicuramente.
Senti, allora, esibizione dei Maneskin, facciamo un passaggio anche su questo, perché poi tutta Torino in realtà aspettava anche loro, tutta Italia lo possiamo dire, hanno spaccato anche ieri sera.
Hanno spaccato anche ieri sera, tra l'altro a Torino davvero erano tutti gasatissimi per i Maneskin, cioè c'era la strada del loro albergo che era piena di gente, non ci si riusciva a muovere perché erano tutti lì per aspettare che loro uscissero dall'albergo, anche se noi ci aspettavamo che cantassero anche la canzone che ha vinto l'Eurovision l'anno scorso, un po' ci è mancata, serviva per farci alzare dal divano e cantare a squarciagola, ce la saremmo aspettati, però hanno spaccato anche loro, sono sempre fighissimi, cantano davvero da Dio.
Infatti, ribadisco, le MILF sveglie fino all'esibizione dei Maneskin, a quel punto poi sono andate tutte a dormire.
Scusa, ma come parli? Marco, quanti anni hai tu?
Io ho 20 anni.
Ok, sei già un po' più grande. Okay,
quindi sì. Però le salutiamo anche tutte le MILF.
No, ma perché appartengo alla categoria. Io ieri sera ero lì mezza addormentata, ma dicevo, dai, devo tirare quando escono i Maneskin. E avrei sperato anche un'esibizione un po' più lunga, magari 2 o 3 canzoni, invece il singolo nuovo e poi un accenno di un altro. Straordinari come sempre. È stato un viaggio bellissimo con voi di Radio Immaginari, abbiamo imparato a conoscervi.
Noi vi ringraziamo tantissimo per averci dato questa opportunità, cioè siamo stati davvero felicissimi di essere stati qui con voi durante questo Eurovision Song Contest 2022, speriamo di essere stati promossi, che di essere rimandati ne abbiamo già abbastanza e speriamo di sentirci prestissimo, davvero vi ringraziamo,
ragazzi,
di cuore.
Se non studiate la matematica e il latino a scuola è chiaro che poi vi danno i debiti a settembre, è così che funziona.
È giusto. È vero anche questo.
Vi devo bacchettare, ragazzi, è l'età. Ciao Marco, un abbraccio a tutta Radio Immaginaria.
Ciao a tutti, grazie,
ciao,
ancora
ciao.
E complimenti davvero a questi ragazzi giovanissimi che per tutta la settimana su RTL 102.5, su Radio Z, su RTL 102.5 News ci hanno raccontato davvero l'anima di questo Eurovision. Pubblicità, tra poco la nuova canzone di Ligabue e poi Massimo Giletti, state qui insieme a noi.
Come ogni domenica ritroviamo Massimo Giletti, buongiorno e bentrovato.
Buongiorno, eccoci.
Eccoti, allora, in onda questa sera una nuova puntata sulla 7 di Non è l'Arena, di cosa si parlerà? Puoi darci delle anticipazioni?
Beh, si parla di quello, guarda, si parla di tutto, questa sera si parlerà di tutto, però certamente tiene al centro, ci sono le posizioni sulla quella che io chiamo libertà di stampa, cioè la possibilità di invitare ospiti anche russi, giornalisti russi, nei programmi, quindi le spaccature che ci sono, avete visto anche al Fatto Quotidiano, ci sono dei distacchi, gente, giornalisti che hanno creato il fatto che se ne vanno, altri che contestano, quello che succede anche in tutti i quotidiani, solo che nel Fatto è più visibile perché c'è il professor Rossini che è sempre al centro di mille polemiche, quindi direi che si parlerà anche di questo, ma non solo di questo, perché ci sono anche tutta l'ultima parte, venerdì vi ricordate con Luigi, con Stefani, abbiamo parlato degli alpini, delle molestie, eccetera, torneremo anche a parlare di questo.
Ma ho letto male o si parlerà anche di Femen? Ci sarà un'intervista a una delle fondatrici?
Beh, sai, le Femen combattono Putin da una vita, rischiando tra l'altro anche, sì, come molto di loro, arresti, hanno subito persecuzioni. Cioè in Russia non si scherza, che si dica, la libertà di espressione è molto molto limitata, però hanno coraggio, avremo anche... Devo dirti la verità, faremo vedere delle immagini di violenze terribili che avvengono in alcune carceri russe da anni di a danni di, diciamo, di chi resiste e vuole raccontare un'altra verità, ma violenze sessuali pesantissime.
Tornando un attimo, Massimo, su questione ospiti talk show, pochi giorni fa il presidente del Consiglio Draghi è stato a Washington e ha incontrato il presidente americano Biden. Tra i temi di cui si è discusso, almeno di cui hanno discusso i media in quei giorni, poi non è detto che ne abbiano parlato i due leader, c'è anche l'eccessiva, forse, o comunque la notevole presenza, ecco, l'hai detto tu, di giornalisti russi nei nostri talk show. Allora, è normale secondo te? Perché forse negli altri paesi ce ne sono di meno. Allora cos'è? Che siamo noi che ce l'andiamo a cercare?
Cioè, la libertà di espressione è qualcosa di molto alto. Le democrazie si differenziano dalle democrature proprio per la libertà che concedono alle persone di esprimere il loro parere, anche se molto lontano da noi. Io non credo che si debba creare un ministero della verità perché lo dice il primo ministro, perché Draghi per esempio ha definito l'intervista Lavrov un comizio di Lavrov a Rete4. Io non voglio un paese dove siano i politici a determinare quello che un giornalista deve fare, quale ospite deve avere. Non è il loro compito. La linea editoriale la dà una rete, la dà un direttore, la dà un conduttore che si assume le proprie responsabilità. E proprio ascoltare tutti è fondamentale, se no non saremmo in una democrazia ma saremmo come i russi. Se si va in un'altra linea è molto pericoloso, molto molto pericoloso, perché la politica deve rimanere fuori. Vorrei capire quante interviste a politici fatte in genuflessione da giornalisti italiani abbiamo visto nella storia, tantissime. Quindi sinceramente contestare qualsiasi cosa arrivi dalla Russia mi sembra una fesseria.
Ma non c'è il rischio però che con la scusa del facciamo parlare tutti, siamo una democrazia, alla fine si chiamino quei giornalisti solamente perché fanno ascolti? Non c'è niente di male nell'inseguire l'ascolto, però poi si parla della famosa propaganda russa che forse nel nostro paese sta prendendo un po' piede, o no? Non è anche grazie a questo?
Bisognerebbe vedere che cos'è propaganda. Io non credo che gli ucraini non facciano anche loro propaganda, non credo che non ci sia questo rischio quando tratti un tema così delicato con la guerra e tu prendi assolutamente le parti. Detto ciò, sappiamo tutti che in questo caso c'è una responsabilità innegabile, che è quella della Russia e di Putin. Non vedere tutto il resto mi sembra veramente fuori da ogni logica. Non capisco cosa vuol dire rincorrere l'audience. Perché uno fa un giornale per vendere poche copie? Uno fa una radio per non far ascoltare la musica che piace agli italiani? Cioè, il nostro lavoro è fare numeri. Se questi numeri li fai ascoltando anche gli altri, bene. Io non ho la certezza che se non porto russo non faccio ascolto. Non è quello il punto. Il punto è che io voglio ascoltare che cosa succede in Russia, che cosa stanno raccontandoci i russi. E ascoltando la loro voce ho un elemento in più, poi sarò io a valutarlo e sarò io a fare le domande. Voglio vedere questa sera se il mio giornalista russo, di fronte a quello che gli farò vedere, cosa dirà, come risponderà, sarà credibile o meno nelle sue risposte. Certo, se io gli faccio venire, gli faccio fare, come dici tu, un soliloquio, un monologo, quello però è la colpa del giornalista singolo, non del fatto di aver ospitato un altro.
E seguiremo anche noi con molta attenzione la puntata di Non è l'Arena, che andrà in onda questa sera sulla 7. Intanto, Massimo, grazie per essere stato con noi. Ti ritroviamo anche qui in onda su RTL 102.5 venerdì prossimo.
Buona giornata a tutti, grazie, ciao.
1968 Cream, White Room, il nostro Millennium Meet in chiusura di Non Stop News di questa domenica. Tra pochissimo arriva l'indignato speciale 02:25 15:15 per entrare in diretta con noi.
Vi aspettiamo, iniziate a chiamarci sin da subito. Intanto grazie per averci seguito anche questa mattina. Queste e le altre puntate insieme ad altri contenuti esclusivi le ritrovate in podcast scaricando la nostra applicazione, si chiama RTL 102.5 Play. Grazie a Andy Ceccarelli in regia, Fabio Romano, Massimo Alberti, Stefania Iodice, grazie.
Grazie anche a Barbara Sala da Milano.
E grazie a Luigi Santarelli. Prima però dobbiamo anche salutare qualcun altro. Ringraziamo Mailboxes Eccetera, il partner ideale per le vostre attività online.
Affidatevi alla competenza di Mailboxes Eccetera, potrà occuparsi interamente della logistica del vostro business online, curando davvero ogni aspetto, così voi potrete concentrarvi sulle vostre priorità.
Scoprite i servizi di MBA per il vostro e-commerce, cercate il centro più vicino su mba.it.
Non Stop News torna domani mattina a partire dalle 6, continua la programmazione di RTL 102.5, l'indignato speciale parte tra poco insieme a voi allo 02 25 15 15. Intanto il pensiero della domenica di Don Dario Viganò.
Dal Vaticano, il pensiero della domenica di Don Dario Viganò.
Il brano di oggi è tratto dall'Ultima Cena e come mai, ci domandiamo, si legge in questo tempo pasquale? Questo testo è preso dai brani di Congedo di Cristo, che sono, diciamo, una specie di testamento, sono le parole più importanti, più significative, che hanno più peso di tutto ciò che Cristo voleva fare e dire. E la lettera agli ebrei ci ricorda che un testamento ha valore solo dopo la morte e rimane senza effetto fin quando il testatore vive. Ecco perché si legge proprio oggi nel tempo pasquale, perché dopo la morte e resurrezione di Gesù il testamento prende tutto il suo vigore e comincia a funzionare. In questo brano ci viene detto che lui, Gesù, ci dà un comandamento nuovo, e questo è un comandamento nuovo, e per nuovo si usa un termine che indica una novità nel senso radicale, cioè qualcosa che sostituisce totalmente ciò che era prima, una cosa totalmente diversa, non c'entra più niente con quello che c'era prima e neanche passerà mai più. E precisa: come io ho amato voi, così amatevi voi gli uni gli altri. Allora la novità radicale sta proprio in questo come io ho amato voi. Non ha semplice significato di un confronto formale con un modello, ma si potrebbe tradurre piuttosto con poiché. In sostanza è l'amore di Cristo, cioè che è all'origine dell'amore. Potremmo dire: con l'amore con il quale io vi ho amati, questo amore voi adesso declinatelo tra di voi. Questa allora diventa anche la cartina tornasole di noi cristiani. Non dobbiamo dimostrare Dio, dobbiamo manifestarlo nei tornanti concreti della nostra esistenza. Abbiamo ricevuto in dono l'amore del Padre nel Figlio, siamo stati da Lui amati nella nuova vita, nonostante la nostra povertà, e questo amore ricevuto diviene dono per i nostri fratelli e le nostre sorelle. A voi, cari amici di RTL 102.5, buona domenica.